Radio Radio presenta Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.
Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. And I stand there all my own. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. I need a friend, oh, I need a friend. So alone, look at me here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful. Wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life.
Benissimo, è una vita meravigliosa. Oggi è lunedì 25 marzo, 10:13. Il nostro buongiorno a tutti voi carissimi, il nostro buongiorno a Francesco Borgonovo, eccolo.
Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon inizio di settimana. Buongiorno. Bisognava iniziare con un bel pezzo un po' rilassante, perché le cose che succedono non sono esattamente rilassanti in giro, sì. E bisognava insomma abbassare un po' la tensione. Stamattina c'è stato il Comitato Nazionale di Sicurezza al Viminale, in realtà è ancora in corso, è iniziato meno di un'ora fa, convocato dal ministro dell'Interno Piantedosi, ovviamente dopo la strage a Mosca. Stanno facendo il punto su quello che sulle misure di sicurezza per le festività pasquali, hanno ricordato che tutto il sistema della sicurezza a livello nazionale è al massimo livello di mobilitazione sia sul piano della prevenzione sia su quello del presidio degli obiettivi sensibili, e quindi insomma c'è anche in Francia, insomma ci sono allerte di vario genere, ovviamente, e dobbiamo capire un po' se anche da noi insomma potrebbe impattare in qualche maniera la minaccia del terrorismo, anche se in Russia sembrano non credere troppo alla pista dell'ISIS, l'ISIS-K del Khorasan, sarebbe quello che ha compiuto l'attentato alla Crocus City Hall. Lo dicono già i giornali oggi, ma continuano, c'è stata una reazione russa che ha alzato un po' il livello dello scontro sull'Ucraina. A quanto pare ci sono state esplosioni anche su Kiev, secondo i media ucraini. Questa mattina Vitali Klitschko, il sindaco di Kiev, l'ex pugile, invita la popolazione ad andare nei rifugi. Dice Sky che i miliziani dell'ISIS hanno pubblicato nuovi video dell'attacco alla sala dei concerti nella capitale russa. Tra l'altro il bilancio delle vittime è salito a 137 persone, veramente una cosa impressionante, ma a quanto pare insomma le autorità russe non credono che si tratti dell'ISIS, anche se l'ISIS è una forza insomma abbastanza ambigua nei suoi rapporti, lo è stata anche in passato, ha agito in maniera quasi telecomandata in certe occasioni, cioè compiva degli attentati proprio nel momento in cui c'era bisogno di scompaginare le carte, e quindi non si capisce bene se agiscano, in base a quale logica agiscano, ecco, questi uomini, o se siano una quinta colonna, infiltrati, non lo so, ci sono varie teorie su questo. Quello che a me colpisce è un po' la reazione che abbiamo avuto qui di fronte a questa strage. Cioè io credo che di fronte a una cosa di questo genere, insomma, un pochino di cordoglio, un minimo di cautela si dovrebbero utilizzare, e invece qua ovviamente si è in guerra, per carità, però la guerra non è stata dichiarata, quindi di fronte a una mattanza di questo genere, almeno evitare, no, di buttare subito tutto sul super cattivo Putin e sui russi, si poteva fare, due minuti, non dico sempre, però abbiamo già rivisto subito le analisi secondo cui tutto questo giova al Cremlino, fa il gioco del Cremlino. Cioè io credo che se Putin avesse voluto alzare il livello dello scontro già tempo fa, avrebbe potuto farlo serenamente. E dopodiché, insomma, non c'è bisogno di far morire 137, 140, 150, quanti saranno alla fine, purtroppo i morti, persone a Mosca, per aver bisogno, no, di come giustificazione per un'intensificazione degli scontri, a mio avviso. Però qui il cattivo è sempre lui. Allora, proprio per questo io ho voluto invitare questa mattina una collega italo-russa, una giovane giornalista che gestisce un canale Telegram che si chiama Un ponte tra Italia e Russia. Lei è Tatiana, ce l'abbiamo, eccola qua. Buongiorno Tatiana, buongiorno, benvenuta. E proprio per parlare anche un po' non solo delle questioni geopolitiche, che alla fine della fiera lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che nessuno di noi è in grado di fornire informazioni che possano dire è stato questo, è stato quell'altro, cioè certezze non ne abbiamo, no? Abbiamo delle analisi che sono tutte un po' ideologiche, cioè gli Stati Uniti sono partiti in quarta dicendo è stato l'ISIS-K, Biden ha cercato anche quasi una forma di distensione dicendo è un nemico comune. Peraltro Putin, questa cosa ci ricorda che la Russia è stata, quando lo Stato Islamico era al massimo della sua potenza e si era insediato in Siria, la Russia è stata un alleato fondamentale contro l'ISIS, sono soprattutto i russi ad averlo combattuto largamente in Siria. Però quello che mi interessava, Tatiana, nel salutarti e darti buongiorno, era capire un po' com'è lo stato d'animo della popolazione e come anche tu, insomma, i russi stanno vivendo questo momento e quali reazioni emotive, no? ci possono essere a questa strage terribile. E anche, poi te lo chiederò, insomma, ti chiederò magari anche nella parte successiva di spiegarlo, come valuti tu la reazione dell'Italia o del sistema mediatico italiano a questa strage. Cominciamo a raccontare un po', insomma, lo stato d'animo dei russi, prego.
Sì, innanzitutto voglio salutare tutto il pubblico. Francesco, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Come hai detto tu, è veramente una strage, uno degli attentati più tragici che hanno colpito la capitale russa, ma anche il paese. La lista delle vittime e dei morti purtroppo è in aggiornamento, quindi, come hai detto benissimo tu nell'introduzione, si tratta già di 137 morti confermati, ma è una lista che verrà aggiornata, centinaia di feriti che si trovano tuttora negli ospedali. E quindi anche questa sarà una lista che andrà aggiornandosi. Quali sono i sentimenti? Ieri è stata una giornata, il 24, indetta 24 marzo, di lutto nazionale. Non è il primo attentato che vivono i moscoviti e i russi. Purtroppo è brutto da dire, ma sono abituati a questo tipo di tragedie. E la reazione del popolo è quella di unirsi ancora di più, infatti abbiamo visto le file di russi, di moscoviti per donare il sangue, anche se c'era abbastanza, appunto, sangue, medicine, tutto a sufficienza, però tutti i moscoviti si sono sentiti questo dovere, la voglia di aiutare come potevano. Infatti sono tanti anche gli eroi, vanno definiti così, i ragazzi giovani, il personale del centro commerciale Crocus, dove è avvenuto questo orribile attentato terroristico, che hanno portato in salvo centinaia di persone. Volevo anche dire che sono state evacuate quel terribile giorno ben 5.000 persone. Dovete immaginare che si tratta di un centro commerciale enorme, si doveva tenere, come sapete, un concerto quella sera, e grazie al coraggio di molti moscoviti, che oggi sono stati premiati, tra l'altro due giovanissimi ragazzi, addirittura appunto hanno meno di 18 anni, lavoravano in questo centro commerciale e hanno salvato centinaia di persone, quindi il bilancio sarebbe potuto essere ancora più grave. E ricordo anche che a complicare tutta la situazione i soccorsi è stato l'incendio che hanno provocato gli attentatori e i terroristi, quindi oltre a sparare e ammazzare le persone presenti, hanno anche appiccato il fuoco, questo ha complicato i soccorsi. Purtroppo le vittime anche identificate adesso sono solo 68, quindi che ore stanno vivendo i russi? Terribili, portano i fiori presso quello che rimane di questo centro commerciale, perché vi dicevo l'incendio è stato molto grande, molto importante all'interno di questo centro commerciale, e si vuole stringersi, quindi è molto importante per i russi manifestare questa unità, che è un popolo molto unito, soprattutto negli ultimi tempi. La dimostrazione sono state anche le elezioni, il risultato delle elezioni che abbiamo visto tutti, presidenziali, la voglia anche di votare che hanno avuto i russi all'estero, per esempio anche nella stessa Italia abbiamo visto file infinite presso
i consolati. Sai che qui parlare delle elezioni russe è un po', insomma, è un po' complicato, perché qua bisogna dire che, insomma, le elezioni non erano una farsa, questa è un po' la cosa ufficiale. Arrivano un po' di messaggi che dopo leggiamo, ovviamente subito contro, pro e contro, insomma, qui non c'è, sì, però lo dico subito, qua non c'è da fare pro e contro, qui stiamo ascoltando una testimonianza, stiamo raccontando, cioè, è chiaro che c'è una guerra, c'è uno scontro militare, però la strage non ha a che fare con questo scontro militare, o meglio, non direttamente, cioè magari c'entra, come dire, a livello di equilibri di guerra ibrida, diciamo così, però in questo momento noi stiamo parlando della popolazione, no? E allora io semplicemente sentir dire che questo conviene al Cremlino, per carità, tutto può essere, abbiamo visto cose orrende, però dovremmo usare lo stesso metro allora anche per noi, per le cose che si fanno da questa parte, cioè allora perché noi dovremmo prendere per buono qualunque racconto, no, che ci è stato fatto degli attentati dell'ISIS negli ultimi anni? Non lo so, credo che dovremmo stare un attimo tranquilli e non subito ributtarla nel calderone della divisione. Tatiana, prima di proseguire, perché adesso abbiamo i consigli di Francesco e poi ritorniamo, però volevo chiederti prima una cosa. C'è un ricercatore della Università di Barcellona che si chiama Matteo Pugliese, che anche oggi ha fatto un'intervista su Repubblica e dice: ho visto partire uno sciame di bot, c'è un'offensiva integrata di Mosca tra siti web, social e influencer. So che avete polemizzato un po' su X, questo ricercatore oggi dice che la Russia sta facendo un salto di qualità della propaganda, usano anche Ornella Muti, Giorit e Pupo per dare un volto umano al regime, e ovviamente ha messo anche tempo nel calderone, no? Tu stai cercando di dare un volto umano al regime russo?
No, io sto cercando di fare informazione rispetto al signore Pugliese. Ho pubblicato un post rispondendo alle sue accuse che mi fa su X, perché quello che fa questo signore è accusare senza argomentare, quindi non è l'unico, perché io faccio parte, come saprai Francesco, di diverse liste di proscrizione che i giornalisti italiani del mainstream, ovviamente, questo è il loro passatempo preferito in questi ultimi tempi, quindi invece che fare informazione accusano di propaganda altri giornalisti che semplicemente dicono il proprio punto di vista. Quindi Pugliese non è un'eccezione, io anche l'ho invitato a parlare con me, se ha delle domande da rivolgermi io sono sempre disponibilissima, con piacere potrò rispondere perché non accuso nessuno e sono aperta al dialogo. Per ora non mi ha risposto, però vedi, continua a citarmi, continua ad accusare, io non sto dando nessun volto umano ad alcun regime, io nel mio canale Un Ponte tra Italia e Russia, lo dice il nome stesso, parlo delle mie due culture, dei miei due paesi, ovviamente tratto i temi come l'economia, la geopolitica. Il mio scopo è quello di parlare di tutte quelle cose che ci legano, perché i politici, e qui parlo appunto soprattutto da parte occidentale, vogliono staccare in tutti i modi l'Europa dalla Russia e disumanizzare un intero popolo, e questo lo vediamo anche dalle reazioni che tu mi chiedevi prima in Italia a questo attentato che io ritengo scandalose, quello che ho visto sulla stampa italiana, in televisione, quindi parlo ovviamente del mainstream. Fanno politica e propaganda sui corpi di questi cittadini che sono stati ammazzati dai terroristi. Quindi secondo me questa reazione, quello che abbiamo visto in Italia le ore subito dopo, immediatamente questo attentato, è qualcosa di vergognoso, veramente, che non si fa mai quando le vittime sono di altre nazionalità, perché i russi vengono ritenuti, non so per quale motivo, delle vittime di serie B. Quindi è scandaloso, si è fatta politica in televisione invece che, come hai detto tu nell'introduzione, portare rispetto nei confronti delle vittime, molte delle quali sono ancora sotto le macerie di questo centro commerciale. Quindi io al signor Pugliese non ho niente da dire, sono aperta per delle domande e io parlo di rapporti italo-russi. E voglio fare un appello a tutti quei giornalisti, cosiddetti giornalisti italiani, che si occupano a stilare le liste, come dicevo prima, di proscrizione di cui faccio parte anche io, occupatevi del vostro pubblico, fate informazione e ponetevi questa domanda: perché gli italiani non leggono più i giornali? Perché gli italiani non vogliono più avere a che fare con voi? Questo è il vero problema oggi dell'informazione, non le liste dei cosiddetti filo Putin, perché oggi tutti sono filo Putin, è semplicemente un'etichetta che danno alle persone che esprimono un altro punto di vista, molto semplicemente. Quindi occupatevi del vostro lavoro e pensate come mai avete sempre meno pubblico. Io risponderei così al signor Pugliese.
E allora ritorniamo fra poco a parlare anche del modo in cui qua abbiamo letto questa strage, vedere anche quali sono gli ultimi aggiornamenti e quale potrebbe essere l'impatto, no, di tutto questo, perché poi insomma il problema è anche vedere che cosa potrebbe succedere. Adesso ci sono testimoni oculari, riporta Sky, che hanno riferito di diverse esplosioni nel sud-ovest di Kiev, e cerchiamo di capire qual è, secondo il versante russo, la versione delle cose. Prima però io do la parola a Francesco per i suoi preziosi consigli e poi ritorniamo anche con Tatiana, che ci fa la cortesia di restare con noi.
Benissimo, vi parlo di Stosa Store a Capena e Luzzi Home Arredamenti a Borgo Quinzio, due negozi per una qualità unica. Le cucine dal design e la qualità italiana unita alla tecnologia tedesca nello Stosa Store a Capena. E tutto per l'arredamento della casa, qualsiasi ambiente, da Luzzi Home Arredamenti a Borgo Quinzio. Abbiamo comunque personale specializzato a disposizione per la progettazione computerizzata dell'ambiente da arredare, sopralluoghi e rilievo misure gratuiti. Una promozione per gli ascoltatori di Radio Radio: con l'acquisto di una cucina Stosa completa di elettrodomestici, oltre alle promozioni in corso, c'è in omaggio un buono da 200 a 500 euro da utilizzare da Luzzi Home Arredamenti per l'acquisto di un secondo ambiente per la casa. Dopo aver acquistato la cucina, acquistando qualunque ambiente, può essere una camera da letto, un living, una cameretta, un divano, qualunque ambiente avete, oltre alle promozioni in corso, anche questo buono da utilizzare. Stosa Store a Capena, in via Tiberina 34, aperto anche la domenica, e Luzzi Home Arredamenti a Borgo Quinzio, arredamenti Luzzi. It. Vi parlo di Universo Oro. Universo Oro, la forma di investimento più sicura, l'oro. Investire in oro ha tanti vantaggi: la liquidità immediata, il riacquisto garantito. È sempre un bene che si valorizza nel tempo. Inoltre, l'oro da investimento, sia le monete che i lingotti, non è sottoposto ad IVA. Se volete mettere al sicuro i vostri risparmi, Universo Oro vi offre la migliore quotazione sul mercato per l'acquisto di oro da investimento. Investi nel bene più affidabile. Chiama Universo Oro all'800 13 40 30. 800 13 40 30. Universo Oro è certificato operatore professionale in oro. La sede a Roma, in Viale Eritrea 88. Sul sito cercate così: universo-oro.it.
Punto e a capo.
È arrivata la primavera!
E arrivano gli sconti di Occhiali in Cantiere! Con il 50 Special Spring, sconti straordinari del 50% su tutti gli occhiali da vista e da sole.
Veramente!
In primavera, Occhiali in Cantiere fiorisce e ti stupisce.
50 Special Spring è disponibile in tutti i negozi Occhiali in Cantiere a Capena, Colleferro, Frosinone. Vediamoci da Occhiali in Cantiere a Capena, venerdì 29 marzo, con la diretta di Radio Radio dalle 9 alle 13. Occhiali in cantiere.it.
Antò fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vaillant.
Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
Antò fa caldo.
Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vaillant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia. Con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06 86 21 3671.
Antò.
Risparmia sulle bollette di luce e gas con 4Winds Energy, il giusto partner per tutte le tue esigenze energetiche da fonti rinnovabili e per un risparmio garantito in bolletta. Chiama 4Winds Energy allo 02 83 200 75 e approfitta dell'offerta luce e gas e potrai contare su un servizio affidabile di qualità. 4Winds Energy, the energy of the future. 4windsenergy.it.
Torna la Golden Week, la settimana degli affari d'oro di Universo Oro. Fino a sabato prossimo, Universo Oro offre una quotazione straordinaria a partire da 44 euro al grammo. Avete capito bene, 44 euro al grammo senza commissioni con pagamento immediato. Se volete vendere il vostro oro usato, questo è il momento d'oro. Bloccate subito il prezzo. Chiamate l'800 13 40 30. Golden Week di Universo Oro. Trasformate subito in denaro il vostro oro usato.
Universo-oro.it.
Marco, ti posso chiedere un bicchiere d'acqua?
Certo, come la gradisci?
Posso fartela liscia a temperatura ambiente, fresca, poco frizzante, molto frizzante, un po' briosa.
Linda non sa che Marco ha appena acquistato il depuratore d'acqua Acquabria. Funziona ad osmosi inversa, può regolare la frizzantezza nella gradazione preferita ed è garantito 10 anni. Bevi bene, spendi meno di quanto paghi le bottiglie di plastica e aiuti l'ambiente. Acquabria, un gusto tutto italiano. 800 933 659, acquabria.com.
Modoal, il binocolo, la giacca impermeabile.
Ma Anna, che fai? Le valigie?
Certo, e le faccio pure per te. Con Modoal e i nuovi infissi abbiamo vinto un bellissimo viaggio in Norvegia alla scoperta delle orche e dell'aurora boreale.
Quest'anno Modoal Serramenti compie 40 anni. Festeggia con noi, partecipa al grande concorso Vinci Green. Alla firma di un contratto gratti e vinci subito fantastici premi e partecipi all'estrazione finale di un viaggio in Norvegia. Regolamento completo su www.vincigreen.it Modoal.aperosaevents.it. Modoal, guardare oltre, vedere green.
Ciao nonno, come stai?
Molto meglio. Con la Stuoia Biofarmantalgic Plus tutti i miei dolori articolari sono spariti.
Te l'avevo detto. Grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della Stuoia Biofarmantalgic Plus anch'io sono tornato ad allenarmi.
Allora organizziamo subito una partita a calcetto.
La Stuoia Biofarmantalgic Plus è un toccasana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari. Agisce a livello cellulare durante il sonno, in maniera del tutto naturale, non invasiva e autonoma. Chiama subito l'882-6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
Doppi sconti?
Sì, nei negozi Arte Arredamenti. Questo mese gli sconti sono doppi.
Vieni nei negozi Arte e approfitta del doppio sconto 60 più 20 sugli ultimi articoli disponibili.
Cucine, camere da letto, soggiorni, divani e tanto altro scontati del 60 più 20. E puoi pagare in piccole rate fino a 20 mesi senza interessi.
Arte a Roma lo trovi in Viale dei Colli Portuensi 500, Via di Torrevecchia 1035, Via Quirino Maiorana 154 e in Via Ildebrando della Giovanna 1, zona Aurelia Massimina, subito fuori il raccordo.
Arte.it.
Benvenuti a Cinecittà World! Wow!
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 Cinecittà World, il parco divertimenti da
Wow!
Cinecittà World, Cinecittà Wow!
Punto e a capo.
Punto e a capo con Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Eccolo là, Francesco.
Rieccoci Francesco, buongiorno a tutti, sono arrivati tanti messaggi ovviamente, leggo quelli più critici come al solito perché è giusto rispondere prima di tutto a quelli che insomma non hanno critiche da muovere, io ragiono così. Ci scrive Adriano, dice sì massimo cordoglio per le vittime, dopodiché però dice Putin ha subito quello che lui da 25 mesi sta facendo all'Ucraina ogni giorno, ma mi sembra un po' diversa la situazione, però poi aggiunge dire che non sono state elezioni farsa quelle svolte in Russia è pura fantasia, dove stava l'opposizione? Forse sottoterra, i cittadini russi sono importanti come tutti gli altri. Potete chiedere alla signora Tatiana come giudica i massacri e le distruzioni fatte in Ucraina dall'esercito russo. Allora abbiamo ancora con noi Tatiana Santi, per visto che qualcuno ce l'ha chiesto perché vorrebbe seguirla sui suoi canali. Tatiana Santi, il suo canale si chiama Un ponte tra Italia e Russia, quindi questo è poi chi ci segue in video vede anche insomma il sottopancia. E allora giro la domanda di Adriano a Tatiana.
Sì, grazie per tutte le domande. Come giudico i massacri e la guerra in generale? La guerra è la cosa più orribile che esista e nel Donbass, in Ucraina, nel Donbass dura da troppi anni, quindi la domanda dell'amico che ci ascolta e ci guarda da casa sugli ultimi 2 anni direi che è un po' incompleta, la comprendo, ma bisogna parlare degli ultimi 10 anni casomai, se parliamo di questo territorio, di questo punto caldo dove troppe sono le vittime che nel corso di questi 10 anni sono morte, quindi parlo dei cittadini del Donbass per esempio bombardati dall'esercito di Kiev. La guerra è una cosa orribile, ma quello che manca oggi è la parola negoziati, una parola che per esempio il presidente Zelensky ha appoggiato dal primo ministro italiano Meloni e da tutta l'Unione Europea, oltre che dagli Stati Uniti, quindi dall'Occidente, ha messo nero su bianco che i negoziati non possono essere svolti con il presidente russo Vladimir Putin. Quindi io direi, Adriano, la prima cosa da fare sarebbe togliere questo tipo di decreto che ha fatto il presidente ucraino, dopodiché sedersi immediatamente ai negoziati. Il Cremlino ha detto più volte che è disposto al dialogo, il problema è che non c'è questo tipo di strategia, la diplomazia è stata bombardata anche quella e io non vedo in Occidente nessun leader che parli di negoziati, che sia disposto a parlare, che sia dato a Mosca per esempio. Io vedo solo sfilate che vengono fatte a Kiev, io vedo solo forniture di armi che continuano ad arrivare dall'Unione Europea, compreso anche il nostro paese, dall'Italia, armi che non fanno altro che produrre nuove morti. E a proposito di terrorismo, che dovrebbe essere combattuto, come ha detto anche Putin nel discorso in diretta dopo l'attentato, quel discorso che ha fatto di 5 minuti il giorno dopo dell'attentato, il terrorismo è un nemico comune, quindi va combattuto insieme e io spero e mi aspetto che altri paesi stranieri collaborino con la Russia proprio per fornire informazioni, se ce le hanno, su questo attentato, per collaborare insieme. Io condanno la guerra, non vince nessuno, ci sono solo vittime, i primi sono gli ucraini, i soldati russi e dal punto di vista economico e geopolitico siamo tutti a pagare e pagheremo grandissime conseguenze, soprattutto chi vive da questa parte di mondo, cioè l'Europa. Se parliamo dell'economia, per esempio. Quindi, Adriano, bisogna tornare a parlare di negoziati e non solo di come sono brutti e cattivi i russi, perché questa è un ritornello che sentiamo da tanti anni, non solo gli ultimi 2.
Ecco, volevo chiederti, Tatiana, cosa è successo secondo te? Cioè, dalle notizie che abbiamo qui, le autorità russe non ritengono credibile la pista dell'ISIS, dell'ISIS-K, no? Eppure, diciamo, potrebbero essere entrambe le cose, nel senso che ISIS, forse noi qui abbiamo una visione un po' manichea, no? del mondo musulmano. All'interno del mondo musulmano, oltre a esserci la fitna divisione fra sciiti e sunniti, poi ci sono degli equilibri geopolitici molto particolari. Dobbiamo ricordare che la Russia ha combattuto contro lo Stato Islamico in Siria, dove ci sono altri musulmani e alawiti, l'Iran ha combattuto contro lo Stato Islamico assieme alla Russia e altre nazioni islamiche lo hanno fatto. Diciamo che la Russia con alcune nazioni musulmane ha un buon rapporto, meno con quelle, diciamo, che invece sono in qualche maniera legate o comunque al loro interno hanno finanziatori dell'ISIS. Quindi lo Stato Islamico colpisce anche dei nemici di una parte del mondo musulmano. Ora volevo chiederti, secondo te, come sono questi equilibri dal punto di vista della Russia?
Sì, volevo fare giusto un commento veloce sulle diverse piste. Il fatto è che sono diverse, ho letto tanti articoli che ha pubblicato la stampa russa dove appunto cerca di capire quali possono essere le probabili piste, quindi non c'è un no categorico alla pista per esempio dell'ISIS, Daesh, organizzazione vietata appunto terroristica. Non si può escludere anche la pista ucraina perché, come sappiamo, i terroristi che sono stati arrestati, ricordo abbiamo 11 arresti in Russia di cui 4 terroristi fermati, arrestati, si dirigevano proprio in Ucraina dove, stando alle informazioni che ha il Cremlino, secondo le prime indagini, c'era una finestra pronta ad accoglierli proprio per scappare. E una cosa che fa venire, sorgere diversi dubbi è anche l'immediatezza con cui diversi paesi come gli Stati Uniti hanno subito escluso invece questa pista ucraina, ancor prima delle fotografie, delle foto segnaletiche dei terroristi e ancor prima che partissero le indagini. Quindi questo per quanto riguarda le dichiarazioni del Cremlino, comprese quelle della Zakharova, portavoce degli esteri, è stato proprio un segnale. Perché immediatamente negare una pista se ancora non sono partite le indagini? Perché dire che la pista ucraina è esclusa a priori? Questo ovviamente fa sorgere a tutti, secondo me, dei dubbi. Quindi le indagini sono in corso, secondo me, come hai detto tu Francesco, la risposta potrà anche essere congiunta, possono esserci due piste insieme. Ad ogni modo, rispondendo alla tua domanda, secondo le indagini non si tratta di un gruppo ben strutturato, per questo il Cremlino per il momento non esclude, però non è propenso a questa strada, cioè quello del Daesh, perché si tratta di un attentato preparato, secondo le indagini russe, solo qualche giorno prima di questo tragico giorno del 24 marzo, quindi non sembra un gruppo strutturato alla Daesh, nonostante i video che poi ovviamente sono arrivati dove ci sarebbe questa rivendicazione. Quindi è ancora presto per dare una risposta univoca, certa, però come ti dicevo i dubbi sono tanti, sono più che altro le dichiarazioni dei paesi stranieri ad avere un pochino, ecco, sollevato questo dubbio. Perché escludere la pista ucraina? E tra l'altro, a proposito di terrorismo, tutte le armi che l'Occidente, compresa l'Italia, fornisce all'Ucraina, che fine fanno? È già dimostrato da tempo che finiscono sui mercati neri, e quindi questo sarebbe un altro punto, secondo me, interessante da affrontare a livello politico e dell'opinione pubblica in Italia. Siamo sicuri che è giusto continuare a fornire queste armi? Dove finiscono? Dove finiscono? Perché, ripeto, il terrorismo è una minaccia che è per tutti i paesi.
Allora, ci sono ovviamente i nostri ascoltatori, si dividono, come sempre, bene, perché almeno facciamo un po' ragionare. Dove ci sono opinioni differenti è buono, ovviamente c'è l'immancabile, ma perché la signora non torna in Russia e si porta a Borgonovo? Perché io sto bene dove sto, se volete andare voi chiedete a Tatiana, fate un giro in Russia e vedete come si sta con i vostri occhi. Mi piace, no, che uno che in Russia, cioè sono tutti vai in Russia, vai di qui, vai di là, ma me, io sto bene a casa mia, vorrei continuare con le tradizioni e le usanze di casa mia, dove si danno spazio a tutte le opinioni, dove si ascoltano le voci, no, soprattutto dopo un evento di questo genere, poi si parla, nessuno sta dicendo... Non stiamo parlando male di nessuno, non stiamo dando alcuna certezza esclusiva, stiamo sentendo una collega che ha la sua versione dei fatti. C'è chi dice che ora sta seguendo Tatiana, quindi un'altra Sandra ci scrive: l'opposizione in Russia, perché quella in Ucraina dove sta, sono esattamente la stessa faccia della medaglia. Allora, l'atto terroristico è il solito subdolo modo di agire destabilizzante per dimostrare al mondo la vulnerabilità della Russia, l'abbiamo già visto. Attenzione, tirare la corda alla fine, insomma, non porta male. Ancora Giorgio scrive: ricordo un'intervista di Loredana Bertè quando era ancora sposata con Borg, si ritrovò a cena con Bush Senior e allo stesso tavolo c'era Bin Laden. Beh, io non so se adesso questo aneddoto che ci racconta il nostro ascoltatore Giorgio, non so, io non lo ricordo la cena con Loredana Bertè, Bjorn Borg, Bush, Bin Laden, però avrei tanto voluto partecipare, credo che ci fosse anche Francesco Vergovic.
Guarda, sto cercando di ho fatto uno sforzo di memoria, ho detto fammi capire. No, non credo.
C'erano,
non credo.
Bush, Bin Laden, Francesco
Potevo
Vergovic,
esserci, ma non c'è.
No, Loredana Bertè, Borg, sì. Platini, credo, sì. No, e forse anche Pupo, ma non si vedeva perché era un po' sotto gli altri. No, io questa cosa.
No,
di
guarda,
Pupo...
è circolata ieri invece una foto, non riguardo Borg e la Bertè, ma in cui Silvio Berlusconi, sorridente come al solito, direi. Stringeva la mano a Putin e a Bush, figlio. pratica di mare, tempi più recenti, forse lo ricorderai pure tu, perché stiamo parlando...
Qua certo, lì c'era la lotta al terrorismo e Putin era un grande alleato nella lotta al terrorismo. E invece il nostro ascoltatore, sì, il nostro ascoltatore che è più veloce di me, ci manda un articolo dell'Huffington Post, sì, con tanto di foto della Bertè, che dice: ho conosciuto Bin Laden e suo figlio in una cena alla Casa Bianca. Queste sono le frasi virgolettate a un giorno da pecora della Bertè. E dice: c'erano anche Bush senior, addirittura Bush junior. Dice: io ero a quella cena con Borg e Bin Laden era un tavolo vicino a me. Quando parlava io volevo ascoltare, perché come tutti sanno lui fu un eroe indiscusso della CIA. E Bin Laden era seduto, dice lei, in mezzo ai Bush. Ora non so quanto sia attendibile questa ricostruzione.
Potrebbe essere, perché no? Le cose cambiano col tempo, insomma, no? Quindi era sicuramente prima del 2001 e quindi sì, sarà successo.
Per carità, ma io avrei voluto però esserci. Chissà se ti mettono al tavolo, insomma, con Bin Laden, deve essere una bella
personaggio
serata,
spinoso, piacevole. Spinoso. Ha detto,
dici no,
mi
che
disse...
fa problemi con, perché è vegano Bin Laden, quindi no, lui non vuole, fa sempre problemi con i camerieri, faceva, e diceva tutte le volte che gli portavano delle cose, dice no, sono vegano, quindi per favore non... sono quelle persone un po' sgradevoli, sai, che devono rimarcare a tutti le loro preferenze alimentari.
Posso rispondere velocemente, sì, a chi mi ha invitato a andarmene? Ecco, io non capisco perché dovrei andarmene in Russia, io sono italiana quanto l'ascoltatore che ha scritto, e sono anche russa, cittadina di entrambi i paesi che amo, mi sento patriota e orgogliosa, orgogliosamente italiana e russa. Appena posso io vado in Russia, quindi volevo tranquillizzare l'ascoltatore, perché è un paese magnifico che consiglio a tanti italiani di visitare, perché si può ricevere il visto, non c'è alcun problema, e tutti gli italiani vengono accolti a braccia aperte dai russi che amano l'Italia e amano gli italiani. Questo volevo giusto, ecco, fare un piccolo inciso. Quindi io appena posso ovviamente ci vado, colgo con piacere l'invito di questo ascoltatore. Purtroppo non posso andarci molto spesso quanto vorrei, ma in Italia mi trovo bene, perché ripeto, mi sento orgogliosamente italiana, e rispetto alle istituzioni e ai giornalisti soprattutto, non tutti, non si può fare come, non si può generalizzare troppo, diciamo, i giornalisti del mainstream, tanti italiani hanno espresso solidarietà per questo attentato mandando migliaia e migliaia di messaggi alle ambasciate e ai consolati. Io voglio ringraziare tutti gli italiani che sono rimasti umani, che hanno espresso solidarietà innanzitutto, perché è accaduto un fatto tragico, perché le istituzioni italiane non hanno proiettato ovviamente la bandiera russa su alcun palazzo della politica, in Europa nessuno l'ha fatto, mentre fosse successo questo, speriamo di no, facciamo le corna, in altri paesi avremmo visto altre reazioni. Quindi grazie agli italiani che rimangono umani e non mischiano sempre tutto nella politica, non fanno propaganda come sono abituati a fare invece i giornalisti, quasi tutti i giornalisti, diciamo così, non tutti, in questo paese.
Allora, ci sono altre insomma, cose polemiche che ripetono le versioni che sentiamo qua, va bene, insomma, ognuno... Ripeto, noi stiamo sentendo, rispondo a chi dice vai a vedere la democrazia in Russia. A me, sinceramente, i russi faranno quello che gli pare. A me interessa la democrazia qui, visto che io sto qua e sto bene qui dove sto. E per me la democrazia significa sentire tutte le visioni, significa che ammesso anche chi ha un'opinione diversa da quella riportata da Repubblica, no? Chi dà una ricostruzione diversa, fino a prova contraria, delle prove certe non le abbiamo. Mi piace vedere come tutti quelli che quando c'erano gli attentati dello Stato Islamico, che facevano mille dubbi, avanzavano mille sospetti, perché dicevano ma qui sono i cattivoni di destra che vogliono far creare lo scontro di civiltà, adesso improvvisamente siano tutti a favore, no, di una tesi precostituita sull'ISIS, va benissimo, bene. C'è Francesca che ci chiede chiede a Tatiana di chiarire il rapporto storico della Russia di Putin con l'Islam, dice, giusto per riuscire a inquadrare anche il rapporto con la parte, diciamo, più estrema. Quindi chiediamo a Tatiana se ci può dare una mano a ricostruire il rapporto che c'è col mondo islamico della Russia.
Sì, voglio partire dicendo brevemente una particolarità della Russia che non tutti in Occidente conoscono e anche in Italia. È un paese molto vario al suo interno, multietnico, multiconfessionale. I musulmani presenti in Russia sono circa 20 milioni, quindi parliamo effettivamente di una parte importante della popolazione. Per esempio la moschea più grande d'Europa è stata costruita proprio nella capitale russa qualche anno fa, in presenza del presidente Putin, quindi lo stesso governo, il Cremlino, punta tantissimo su questo aspetto, sul dialogo fra le confessioni e fra le etnie, perché ricordo, non tutti lo sanno, perché anche se la Russia viene dipinta come questo nemico da combattere, questo pericoloso nemico, in pochissimi conoscono la storia di questo paese, la sua cultura e questa varietà che c'è al suo interno, quindi tutte le regioni presenti, che sono addirittura più di 80 regioni, quindi diverse, come dicevo, etnie. Il rapporto è importantissimo, è proprio la coesistenza, la convivenza fra le diverse confessioni è un tema importantissimo proprio politicamente, anche per il governo, come la religione in generale. Quindi ecco, gli ultimi anni ha avuto sempre un ruolo più grande, più importante la Chiesa, ma anche le confessioni. Quindi qual è il rapporto? Il rapporto è molto stretto con l'Islam, mi sembra insomma di essere stata chiara, soprattutto per quanto riguarda le moschee e anche tutte le altre confessioni. C'è una importante presenza anche di buddisti, tantissimi monasteri, santuari sparsi in tutto il paese, quindi ecco, vedi, sono delle cose che secondo me non tutti conoscono, ignorano, perché si conosce poco insomma la Russia, questo grande nemico così dipinto dai media del nostro paese.
Sì, tra l'altro mi piace che tutti quelli che scrivono che ci scrivono cose, mi piacerebbe sapere quanto conoscano la Russia, quante volte siano stati, quanti saggi, libri, studi, giornali abbiano letto su questo, no? Perché sappiamo tutto di tutti e così abbiamo deciso.
Ma io non credo che ci sia un'avversione verso la Russia, io credo che l'avversione è verso chi governa la Russia, non credo la Russia o i russi, credo che sia
la differenza, dire, no? Però i russi votano...
Prego, ho notato un'altra cosa. Sì, purtroppo questo paese viene disumanizzato, vengono discriminati gli artisti russi in Italia, vengono cancellati i concerti dei russi, non di Putin, vengono discriminati gli atleti russi, non possono nemmeno sentire il proprio inno, come sappiamo, sono solo 12 gli atleti che sono stati ammessi alle Olimpiadi di Parigi, dove non avranno né una bandiera, dove non potranno sfilare nemmeno durante la cerimonia di apertura dei giochi. Ora spiegatemi se questo paese non viene disumanizzato nella sua interità, ditemi se si tratta solo di avversione, come dice appunto il collega, verso il governo o verso determinati politici. Purtroppo quello che abbiamo visto gli ultimi 2 anni è tutt'altro, si sta disumanizzando un intero popolo, e una volta che si è superata questa linea si continua, perché si è creato un precedente. Io lo ritengo molto grave, non solo nei confronti dei russi, non va disumanizzato nessun popolo, perché il popolo non c'entra direttamente con le scelte.
No, ma c'è, cioè, senza dubbio, no, ma io parlavo degli ascoltatori. Poi che ci sia un pregiudizi così a valanga, siamo purtroppo siamo abituati a
vivere. Ma poi in realtà io leggo sempre di più, tu lo sai, Francesco, i messaggi
certo,
critici certo. Proprio perché mi piace, no, rispondere a chi non gli sta bene, cioè chi ci sente, che chiede, d'accordo, insomma. Però mi sembra giusto rispondere anche a chi critica, perché funziona così, ripeto, a me la democrazia piace, quindi mi piace sentire tutte le voci. Io ringrazio Tatiana Santi, un ponte tra Italia e Russia, vedo che ci sono molti che hanno detto adesso andiamo a vedere, seguire, se vorrai tornare volentieri, insomma, ne riparliamo, così cerchiamo anche di capire come si evolve la situazione lì, magari dibattiamo anche con altri e cerchiamo di fare un buon servizio. Quindi Francesco, io ti ridarei la parola.
Sì, bene, bene.
La parola per i tuoi preziosi consigli. Sarà una settimana bellissima. Adesso vado a cercare le foto di quella cena
Vai lì a
Borg, Borg, cioè, ma, e so che quella sera, questo adesso che mi è tornato in mente, so che quella sera Bjorn Borg si ingelosì molto perché Loredana Bertè stava chiaramente facendo il filo a Francesco Vergovic, che però la rifiutò, essendo molto più interessato a ciò che aveva da dire Pupo,
no? Beh,
che
naturalmente
Francesco, per motivi di passione musicale,
il lavoro,
prima il dovere e poi il piacere.
Se
va bene,
c'è
va
spazio
bene,
e tempo, grazie tempo, anche a Tatiana piacere. Santi, e Francesco,
grazie a voi, grazie mille.
A domani Francesco Borgonovo, sempre alle 10:05, mentre adesso ce ne andiamo. E il tempo è buono, è un lunedì con tutte le caratteristiche di un 25 marzo, c'è il sole, la giornata è buona, e beh, allora pensiamo alla nostra vacanza, ai nostri viaggi. Federico Canuzzi, buongiorno.
Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Radio Viaggi, raccontaci tutto Federico, dai.
Allora Francesco, siamo alle porte dell'estate, quindi ricordo a tutti i nostri ascoltatori che è in atto la campagna prenota presto, quindi con sconti importanti sia sulle quote dei primi due letti, ma ancora di più su condizioni che poi agiscono sui nuclei familiari, quindi bambini che arrivano magari a 18 anni che abitualmente sono gratis fino a 14, piuttosto che tessere club incluse, che gravano molto sulla pratica, perché considera che una tessera club siamo arrivati a 50-60 euro a persona per ogni villaggio, quindi per una quadrupa in comunque per 250 euro e passa per quanto riguarda il costo della vacanza, quindi veramente invito i nostri ascoltatori che hanno già la certezza della loro settimana di vacanza per quanto riguarda l'estate di mettersi in contatto con noi, chiamarci, scriverci o venirci chiaramente a trovare per avere il miglior preventivo, perché in questo momento Francesco, tra le altre cose, è tutto disponibile, quindi è chiaro che si possono, no, scegliere il villaggio sul mare piuttosto che la mezza pensione lontano dal mare con i ciottoli, con la sabbia. Abbiamo veramente ampia disponibilità di tutto. Tra 20 giorni non sarà più così, perché questo prenota presto, il primo step termina il 31 di marzo, quindi abbiamo questa settimana intera per avere ancora le migliori condizioni, poi si passa al secondo step, che è quello che sarà del 30 di aprile, ma chiaramente con un'importanza minore rispetto a quanto lo è stato fino adesso sullo sconto proprio praticato sui primi due letti. Poi abbiamo delle nostre offerte su Radio Viaggi, ecco, vedo il sito che scorre, abbiamo due crociere che veramente invito i nostri ascoltatori a valutare. Anzi, oggi voglio fare una promo nella promo, proprio solo esclusivamente per i nostri ascoltatori. Abbiamo la Seashore in partenza da Civitavecchia, chiaramente MSC Crociere, il 24 di aprile. Questa nave fa il nostro versante orientale per quanto riguarda il Mediterraneo, quindi Palma, Barcellona, Cannes, Genova, La Spezia, per poi tornare a Civitavecchia. La gemella, che si chiama Seaside, partirà il 28 di aprile e fa Palermo, Ibiza, sempre da Civitavecchia chiaramente, Valencia, Marsiglia, Genova, per poi rientrare su Civitavecchia. Le navi sono gemelle, sono meravigliosamente belle, sono entrambe super moderne perché sono sostanzialmente le penultime nate di casa MSC Crociere. Partiamo con una cabina interna 800 euro per entrambe le partenze, per arrivare poi in circa 1.100 euro a persona per quanto riguarda la balcone. Per chi prenota una di queste due crociere, fino a venerdì, oggi, facciamo uno sconto di 100 euro sul totale della pratica, quindi regaliamo sostanzialmente uno sconto extra di 100 euro per tutti i nostri ascoltatori che da qui a venerdì, adesso informiamo il booking, prenderanno la scelta di partecipare a queste due crociere. Dopodiché passiamo ai nostri appuntamenti interni, chiaramente iniziano a essere vigorose le prenotazioni sui nostri gruppi con i nostri radiocronisti preferiti, quindi partiamo con il Marina Resort. Siamo in Sardegna, località Orosei, il 27 di giugno fino al 4 di luglio Ilario accompagnerà questo gruppo, lo abbiamo già fatto lo scorso anno, la struttura è faraonica, veramente meravigliosa, direttamente sul mare, un mare che vale assolutamente il sacrificio di andare in Sardegna. Siamo a 850 euro a persona in pensione completa e ricordo che è tutto incluso, quindi i nostri ascoltatori che si recheranno con mezzi propri a Civitavecchia hanno addirittura il pullman quando sbarcheranno ad Olbia, e che chiaramente li porterà comodamente nel villaggio. Per chi vuole essere autonomo, 105 euro a nucleo familiare, quindi non a persona ma assolutamente a camera, per portare la propria auto, essere poi autonomi di poter per girare anche un pochino il territorio, che vale sempre assolutamente la pena. Quindi Marina Resort 27 giugno, 4 luglio Ilario accompagnerà questo gruppo in Sardegna. Poi passiamo al nostro viaggio di settembre, ormai abbiamo creato questo appuntamento che è fantastico, è veramente fantastico, perché poi i soggiorni mare sono belli, ma i viaggi, tu mi insegni Francesco, sono un'altra cosa, quindi tornare con gli occhi pieni di conoscenza di altri paesi è una delle cose più belle al mondo. Quest'anno andremo a settembre, 13-20 settembre, in Marocco, faremo il tour delle città imperiali con un'aggiunta, abbiamo messo Chaouen, che è la città blu sostanzialmente, è un fuori programma, non tutti i tour portano questa destinazione, no, abbiamo voluto mettere come sempre una chicca, la nostra Valeria Biotti accompagnerà questo gruppo, il costo del viaggio è circa di 1480 euro finito, come sempre accompagnati mano per mano, quindi ci sarà Valeria come tour leader, ma avremo chiaramente anche una nostra guida accompagnatore che sarà con il gruppo per tutta la durata del soggiorno. Siamo in pensione completa, sono inclusi tutti gli ingressi, sostanzialmente è veramente tutto compreso. E poi chiudiamo la nostra programmazione con una novità che ci fa piacere dire: abbiamo organizzato il primo torneo di padel, torneo Clinique di padel di Radio. Quindi faremo l'8-15 di settembre in un villaggio in Calabria, Itaca Nausica, che è stata la location lo scorso anno proprio di uno dei nostri gruppi con i conduttori, l'ho accompagnato Stefano, e 8-15 settembre. La cosa straordinaria è il costo, cioè 420 euro, e comprende sia la pensione completa, la tessera club, il soggiorno sostanzialmente, ma anche le cliniche di padel. Per quanto riguarda questo settore, veramente abbiamo tirato fuori una quota inarrivabile, perché le cifre che girano sui tornei di padel sono veramente importanti. È vero, c'è il costo, gli istruttori costano, ci mancherebbe, però abbiamo fatto veramente un prezzo super. Sono sicuro che queste camere dureranno veramente poco, perché siamo usciti veramente fortemente sotto prezzo, e la qualità comunque degli istruttori è molto importante. Ricordo, solo personale qualificato, Radio Viaggi non può chiaramente sbagliare nulla in questo senso, quindi per gli accaniti di padel chiamateci, perché sarà veramente un'esperienza importante questo torneo a Rossano Calabro, 8-15 settembre.
Benissimo, allora radioviaggi.it, vi do l'indirizzo: via Appia Nuova 308 a Roma, il telefono 06 70 30 48 63 06 70 30 48 63. Federico, grazie, buon lavoro.
Francesco, l'ultima cosa, perché è una novità, forse anzi sicuramente non la sai nemmeno tu: abbiamo acquistato un nuovo immobile sostanzialmente dal prossimo lunedì, quindi dopo Pasquetta Radio Viaggi si sposta al 276, stessa via, non cambia nulla, sono 100 metri di distanza, cambia solamente che la sede è molto 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 più grande, è molto molto più bella, quindi invitiamo veramente te e tutti i nostri ascoltatori, faremo anche una formale inaugurazione, però ecco, avvisiamo i nostri ascoltatori, seppur siamo solo a 100 metri di distanza rispetto a prima, di venirci a trovare nella nostra nuova sede. In più abbiamo aperto una nuova agenzia anche alla Dispoli, siamo via San Maria Teresa Spinelli numero 4, a 250 metri dalla stazione di La Dispoli, per chi è più comodo, ecco, i nostri ascoltatori che abitano in quella zona, Cerveteri, in tutta quell'area geografica, venite a trovare, perché sicuramente è più comodo rispetto a via Appia Nuova, quindi siamo più grandi di
complimenti,
prima.
Complimenti Federico, grazie. Auguri, eh? A presto.
Grazie Francesco.
Linea alla regia, tra poco Diego Fusaro.
Radio ha presentato Punto e a Capo.